Allora, Carregato Gianpietro.
Presente.
Carobbio Anna.
Presente.
Fabrello Luca.
Presente.
Scolari Fabrizio.
Presente.
Serturini Italo.
Presente.
Zanotti Adriano Samuele.
Assente. Non c'è.
Quistini Libero.
Presente.
Furia Lucio.
Presente.
Quistini Walter. Abadini Paolo. Borlini Leon. Ci sono 4 assenti e 7 presenti. Ok.
Bene, possiamo partire. Il Consiglio Comunale è un consiglio tecnico, quello di questa sera, nel senso che tutte ratifiche o comunicazioni o variazioni di bilancio, per cui se ci sono delle domande è sparito il nostro ragioniere. Il Luca, meglio che lo chiamate, però. Che...
No, sì, va bene.
Ah.
Lo faccio io.
Va bene, grazie.
Grazie.
Allora, il primo punto all'ordine del giorno è la ratifica della delibera di giunta comunale numero 22 del 31 marzo di quest'anno, avente per oggetto la variazione al bilancio di previsione 2021-2023. In pratica, come dice il titolo, il 31 marzo abbiamo fatto questa variazione di bilancio, ormai sappiamo che entro 60 giorni le variazioni di bilancio devono essere portate per la ratifica in Consiglio Comunale e questa sera appunto portiamo in ratifica. Abbiamo maggiori entrate per 18.000, minori entrate per 3.30, maggiori spese 40.000, minori spese 352 e invece per quanto riguarda l'anno 2022 abbiamo maggiori entrate 9.900, maggiori spese 9.900. Cioè in pratica la variazione principale riguarda i lavori e il finanziamento che abbiamo ottenuto per la strada della Buttaclera, no? Sapete che è una strada di 300.000 dove noi dobbiamo metterci il 10% di IVA, eccetera, e altre piccole spese per la gestione ordinaria delle attività che ha messo in campo il Comune durante questo periodo. Per cui noi dovremo votare questo punto e poi votare anche la deliberazione immediatamente eseguibile. Okay? Se qualcuno ha delle domande a me o se sono più tecniche al nostro Luca Grinoni, che ringrazio per il lavoro e la mano che sta dando anche in Comunità Montana, che si è rimasti senza la responsabile della ragioneria, lui sta venendo a dare una mano e per cui stiamo uscendo da questo impasse in cui ci siamo trovati, dove per la verità una serie di persone sono andate via in pensione, no? Poi tutti i responsabili si sono cambiati anche in pensione, questa invece è la responsabile, si è licenziata e per cui siamo rimasti senza l'ufficio ragioneria. Bene, se nessuno deve fare degli interventi, pongo in votazione il primo punto all'ordine del giorno, favorevoli, okay, e immediata eseguibilità, idem, favorevoli. Punto 2, nelle comunicazioni non serve la votazione perché è solo una comunicazione, avvenuta l'adozione della delibera della giunta numero 23 del, sempre del 31 marzo, avente per oggetto riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020, articoli dei tali. Si comunica al Consiglio Comunale che con deliberazione numero 23 del 31/3 la Giunta Comunale ha proceduto al riaccertamento ordinario dei residui. Tale operazione ha comportato variazioni del fondo pluriennale vincolato e variazioni di cassa, le quali sono di competenza della Giunta Comunale. Questa è solo una comunicazione che bisogna dare, per cui anche il punto 2 è terminato. Passiamo poi al punto 3. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 a seguito del famoso decreto legislativo 267-2000, che è il decreto che va di moda ancora oggi nonostante siano passati 20 anni. L'amministrazione dell'ente, concluso l'esercizio finanziario con il rendiconto, rappresenta i risultati conseguiti nella gestione delle entrate e delle spese correnti e nella realizzazione degli interventi programmati con il bilancio preventivo e il documento unico di programmazione, esponendo i dati più significativi dell'attività dell'ente e riportando le risultanze finali dell'esercizio. Il fondo di cassa al 31/12/2000 ammonta a 756.000, il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di 452.000 euro, risultato l'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari a euro 164.000, mentre l'equilibrio complessivo presenta un saldo pari a 179.000. L'avanzo certificato 2019 è stato applicato al bilancio di previsione 2020 per 58.000 per investimenti, sempre titolo secondo, 113.000 avanzo disponibile per le spese, per cui investimenti, spese, titolo secondo, e 55.000 avanzo vincolato. Ora, qui ci sono tanti numeri che, se li leggiamo, sono così, non è che dicano delle grandi cose, quali sono, però li avete avuti tutti, per cui direi di non leggerli neppure, andando avanti a dire l'esercizio 2020 si è chiuso con un avanzo di amministrazione che ammonta a euro 555.000, parte accantonata 27.000, fondo crediti dubbi esigibilità 15.000, ci sono dei parametri che dobbiamo applicare per dire che sulla percentuale di quello che è il nostro esercizio avanzo dobbiamo accantonare una parte, no, segretario?
Sì, una parte.
Qualcuno potrebbe non pagare, potrebbe
sì,
essere
perché ci sono soprattutto
delle contestazioni.
Per il codice della strada sono meno gli introiti che noi dovremmo avere, poi c'è l'IMU, la TARI, eccetera, eccetera. Quindi si accantona una cifra in base alla legge, perché è la norma che ristabilisce la percentuale, che in un certo senso mette al riparo l'amministrazione da eventuali default, perché magari le entrate che si erano previste non vengono effettivamente introitate.
Bene. Altri accantonamenti, abbiamo indennità a fine mandato del sindaco. Voi sapete che al sindaco compete per legge un mandato, una mensilità all'anno accantonata che viene erogata alla fine dell'amministrazione. Fondo rinnovi contrattuali dipendenti 6 milioni. Accantonamento per la depurazione abbiamo 33.000 euro, fondo funzioni fondamentali 58.000, contributi per misure emergenze sanitarie Covid 47.000, solidarietà alimentare 7.500, deposito in discarica, questo è un contributo per 2 anni che abbiamo preso, 2 anni cumulativi per la Montenorsa S.p.A., per cui il fatto che lei mette in discarica determinati rifiuti. Prima questi fondi venivano accantonati dalla regione, oggi vengono ancora accantonati dalla regione, cioè l'incassa della regione, però una piccola cifra viene, diciamo, girata anche ai comuni, giustamente secondo me. Contributi dello Stato per progettazione 70.000, le famose progettazioni che noi abbiamo fatto, che lì forse dovremmo dare indietro qualcosa su questi, perché poi abbiamo avuto dei finanziamenti che comprendevano anche le progettazioni, per cui adesso siamo in contatto sia con la regione eccetera per capire cosa dobbiamo fare, contributo messo in sicurezza in modulo di campello eccetera. Poi abbiamo gestione dei rifiuti 25.000, messo in sicurezza strade 10.000, contributi per proventi da concessioni edilizie 5.000, abbattimento barriere architettonico 1.000, opere di culto 268 euro. Si comunica già da ora, tenete presente bene questo che lo diciamo oggi, che a seguito della certificazione del fondo funzioni fondamentali, cioè noi abbiamo avuto una serie di versamenti che sono arrivati, una parte oggi, una parte domani, un altro dopodomani, uno va bene, uno bisogna aspettare. spenderlo entro, e ha creato veramente tanto lavoro per il comune. Ora, andando a risalire, ricevendo un po' di questi fondi che sono arrivati, probabilmente serve una rideterminazione della quota vincolata del risultato di amministrazione, perché probabilmente c'è qualcosa in più che bisognerebbe inserire, forse 6-7 mila euro, no? Mi sembra.
Bisogna fare la certificazione.
Sì, la certificazione.
Entro il 31 maggio tutti gli enti devono fare una certificazione per i fondi Covid, come diceva il sindaco, che i comuni hanno ricevuto. E ovviamente, siccome questa tabella che comunque deve compilare non è di facile interpretazione, per cui adesso quando si è fatto il consultivo si è accantonata una somma che potrebbe non corrispondere alla certificazione. Quindi, nel caso in cui ci dovesse, entro il 31 maggio noi mandiamo la certificazione, degli aggiustamenti che poi si ripercuotono sul conto consultivo, allora si dovrà procedere ad una, si andrà entro il 31 luglio, una rettifica di tutti i servizi.
Bene, finito anche questo, per cui il punto 3 è in votazione, se qualcuno fa degli interventi, altrimenti favorevoli, contrari e astenuti, e mi dicono immediatamente eseguibile, per cui anche qui. Punto 4, consolidato per l'esercizio 2020. Allora, tutti i comuni, tre parole, tutti i comuni sono obbligati a fare il consolidato, cioè vuol dire il bilancio del comune con tutti i bilanci delle società partecipate. Ecco, i comuni sotto 5.000 possono derogare in questo, non sono obbligati a farlo, l'importante è dirlo. Noi lo stiamo dicendo con questa votazione, che noi non aderiamo, anche perché nei comuni sotto i 5.000 ne partecipate, per cui sono la società dei rifiuti, che abbiamo magari lo 0,000. Siamo la comune di Milano, che magari è proprietario delle ferrovie piuttosto che della metropolitana, o di società che potrebbero essere anche in perdita, per cui questo serve, no? Per far capire, perché se per caso un comune grosso avesse delle grosse partecipazioni, queste partecipazioni potrebbero essere anche in perdita e potrebbero arrecare gravi danni al bilancio del comune, no? Ecco, noi oltre che non averle abbiamo questa opportunità, e per cui noi ci avvaliamo di questa possibilità di non predisporre quello che è il bilancio consolidato, che per la verità, ripeto, sarebbe solo una questione burocratica e basta, perché alla fine avevamo cose prima, il consorzio, no? Per dire, cioè, però erano robe da quattro soldi, per cui anche qui dobbiamo fare la votazione, favorevoli, contrari e astenuti, siamo a posto. Passiamo al punto 5, variazione bilancio di previsione 2021-2023. Allora, qui ci sono anche qui tanti numeri. Noi abbiamo nello specifico le variazioni più rilevanti, sono una maggiore entrata di 770 mila euro, vedete già dalle cifre che i 770 vuol dire Valle Locco più il cimitero, no? Dal ministero, no? Valle Locco 100.000, cimitero 660, 770. Poi una maggiore entrata di, per quanto riguarda la nostra quota, 99.939, che è un contributo che è pervenuto dalla comunità montana per delle opere, no? Valle Cornello, la strada che va verso Barbante, eccetera. 31.000, contributo dello Stato per aree interne, eccetera. Applicazione quota avanzo accantonata, indennità fine mandato del sindaco, la terza quelli, 6.000 euro. Applicazione avanzo con vincolo generico, 10.000. Applicazione avanzo vincolato da trasferimenti per la solidarietà alimentare, 7.500. Messa in sicurezza di immobili, 1.600. Spese per investimenti, 5.100. Spese correnti non ripetitive, che sono le progettazioni, per 5.000 euro. Per cui le uscite invece sono 31.000 contributi per le attività economiche, 41.000 lavori strada Barbata Bassa, 110.000 lavori in Valle Locco, 660.000 lavori in cimitero, 10.000 messe in sicurezza strade, 17.000 rimozione neve. Quest'anno abbiamo avuto delle spese per la neve anche molto alte, perché quando è nevicato abbiamo dovuto chiamare una ditta per togliere la neve, perché veramente sono delle strade bloccate, eccetera. 10.000 con rispettivo di efficientamento delle luci della pubblica amministrazione. Dopo vedete che le luci del comune le stanno cambiando, stanno iniziando a cambiare, sono tutte bianche a differenza delle nostre. Adesso vedremo poi anche i pali che dovranno cambiare in seguito all'accordo che è stato fatto. E per la verità, oltre, mi inserisco, questo si chiama progetto Faber, Faber 1 lo chiamano, con noi abbiamo aderito anche al progetto della provincia di Bergamo che io chiamo Faber 2, che sarebbe il progetto della ristrutturazione dal punto di vista energetico delle nostre scuole. Però questo progetto è stato fatto, questo accordo è stato fatto parecchi anni fa. Poi loro, la provincia, hanno avuto una serie di contenziosi su questo progetto e ad oggi non è ancora stato fatto niente, però adesso si sta trattando con la società. Noi abbiamo, sono informato in provincia, abbiamo un possibile investimento sulle nostre scuole di 20.000 euro. Una sciocchezza, no? Nel senso che altri comuni, per esempio il comune di Valmondione, a 300.000 euro. Con questo 20.000 euro noi per la verità avremmo dovuto non fare delle opere all'interno dell'edificio scolastico, perché effettivamente loro avrebbero dovuto essere destinate solo alla società che aveva vinto questo conto. Allora, io ho telefonato già 3-4 volte in provincia dicendo che noi ci togliamo da questo discorso di 20.000, perché per avere 20.000 euro, che non sappiamo di cosa servono, per che cosa, abbiamo 1.500 vincoli. Sembrerebbe che per noi 20.000, per cui i 20.000 vorrebbe dire un mancato guadagno per la società che ha vinto il bando, no, di una percentuale sui 20.000, potremmo non avere problemi. Un po' di più i comuni che invece hanno, nei Valmondione, per dire 300.000 di interventi, per cui è chiaro che per una società dire invece di fare 300.000 non fare. Noi abbiamo dalla nostra parte comunque che loro sono esattamente in ritardo per queste opere, perché il ritardo è evidente, e noi abbiamo avuto degli interventi da fare per la sicurezza, per cui non è che abbiamo fatto degli interventi di abbellimento, sì, l'abbellimento è il risultato, ma il fattore determinante per cui è stato fatto questo è per il discorso della sicurezza delle nostre scuole, per cui questo non dovremmo avere dei problemi di questo tipo. Ok, anche questo, a questo punto, è chiuso. Se qualcuno vuole spiegazioni, perché ci rivolgiamo al nostro Luca, altrimenti passiamo alla votazione. Punto 5, variazione al bilancio di previsione 2021-2023, favorevoli, contrari e astenuti. Approvazione tariffe.
Fatto immediatamente
eseguibile. Ah sì, immediatamente eseguibile. Vedo che è attento.
Certo.
L'ho fatto apposta, non dire. Il grado di attenzione. Approvazione tariffe tali 2020, conseguentemente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione rifiuti anno 2020. Deliberazione del Consiglio Comunale del 30-11, è stato approvato il piano economico finanziario del servizio di gestione del rifiuti tali 2020. Una volta era molto più semplice, faceva quattro punti quello che serviva, cosa costava, e alla fine si chiudeva tutto. Oggi bisogna fare tutta una serie di procedure tramite il discorso, tutta una roba di più difficile, diciamo, no? Più complicata per fare questo discorso dei rifiuti. Noi abbiamo questo piano finanziario che abbiamo avuto un minor importo rispetto al ruolo emesso. Abbiamo confermato le tariffe tarie, ancora quelle del 2019, e abbiamo avuto, in pratica, le tariffe sono superiori al nostro costo di 4.000 euro. Queste. Ora, questa somma o verrà utilizzata, anche ci sono altre piccole somme, verrà utilizzata per un acquisto finalizzato al discorso tari, e allora si può fare, altrimenti verrà compensata nella tariffa, nella bollettazione dell'anno prossimo, no? Quando uno dovrà pagare 10 euro, ma se invece di pagare 10 euro gli aspetta un euro in meno, pagherà solo 9 euro, per cui viene compensato.
Normalmente la norma tende a ridistribuire queste somme, perché il comune non deve lucrare, non deve guadagnare, ma deve andare a fare. Cioè, tanto entrano dalle utenze, tanto spende. Ecco, questa è la logica.
Però non si riesce mai a stabilire con esattezza quanto costa, perché potrebbero essere degli scostamenti anche di poco conto, però ci sono, no? Perché alla fine, allora questi l'anno dopo si pareggiano, il centro non deve pagare qualcosa di più, ok, deve pagare qualcosa di meno, viene fatto questo rimborso. Si rende necessario quindi approvare le suddette tariffe tarie 2020, che abbiamo detto che sono ancora qua nel 2019, al fine di procedere al complessivo conguaglio del ruolo tari 2021. Questo è tutto per quanto riguarda le tariffe tarie. Io so che gli uffici, per fare l'approvazione del piano economico, l'approvazione della tari, mi hanno fatto vedere tanti e tanti di quei documenti, che è una roba incredibile, no? E per delle cose semplici noi andiamo sempre, io lo dico dal primo giorno, andiamo sempre a complicarci la vita, che poi alla fine il risultato è sempre quello, non è che uno applica fa un conto di quanto è un preventivo di cosa può costare il servizio e in base a quello poi applica le tariffe e alla fine ci sono degli scostamenti, però non è degli scostamenti, diciamo, importantissimi. Ok, allora anche su questo, punto 6, la votazione, favorevoli, contrari e astenuti, dichiarata la immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, evidentemente no. Punto 7, la TARI, servizio rifiuti, la componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'ARERA, che non è la montagna qui vicino, ma è l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, non ricordo male pure io, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe tarie a livello nazionale. Il legislatore ha stabilito come termine per l'approvazione del piano economico finanziario 2021 delle tariffe tarie al 30 giugno 2021. Gli importi delle tariffe sono differenziati in base alla tipologia di utenza, che può essere domestica o non domestica, e alla parte fissa oppure alla parte variabile. Nella documentazione messa a disposizione dei consiglieri vi sono il piano economico finanziario 2021 e le tariffe e anche le tempistiche si propongono di approvare, nel senso che il pagamento della TARI per il 2021 è la prima rata, 50% del tributo pari al 50% entro il 31 agosto e la seconda rata in saldo il 1 dicembre. Queste sono le tariffe che noi normalmente applichiamo. Uno può pagarla anche in un'unica soluzione al 31 di agosto. Anche questa abbiamo la votazione, favorevoli, contrari, astenuti, immediatamente eseguibile, favorevoli. No. Associazione, approvazione, schema di convenzione per la costituzione del servizio Europa ad area vasta. È complessa, ma nello stesso tempo, diciamo, abbiamo aderito come comune, alcuni comuni non tanti hanno aderito, abbiamo aderito come comunità montana. si sta mettendo a posto qualcosa per essere pimpanti nel riuscire a capire come si fanno a finanziare, diciamo, le opere con dei fondi europei, eccetera, assieme alla provincia, per cui qui sarebbero questi i comuni che potrebbero aderire, la provincia, comune capoluogo, che è il comune di Bergamo, l'unione dei comuni, l'unione dei comuni montani, la comunità montana e la firma dei singoli comuni. Ora, per quanto riguarda il comune di Volo noi abbiamo aderito, per quanto riguarda anche la comunità montana abbiamo aderito. Il comune di Bergamo ha fatto già un ufficio bandi per i bandi europei che stanno avendo anche, diciamo, un buon successo. Noi abbiamo come comunità montana fatto un ufficio bandi che non è ancora specializzato per i bandi europei, però è specializzato per i bandi, diciamo, della regione piuttosto che della Carib, piuttosto che di altri, e dirò che stiamo lavorando molto bene. Stiamo, solo per dare un'idea di quello che si sta facendo, si sta lavorando, e anche ieri sono stati 2 ore in regione per le aree interne. No, le aree interne, quelle sarebbero le aree interne, sono le aree più svantaggiate del territorio, quelle più deboli, no, okay? Quelle dove magari mancano tanti servizi, dove la gente va via di più, eccetera, per cui aree interne sono le aree meno beneficiate, diciamo, ecco questo. Le aree interne, riuscire ad aderire alle aree interne vuol dire poter prendere dei finanziamenti che sono veramente grossi da parte del Ministero e anche da parte della Regione, che di solito raddoppia almeno quello che viene dato da parte del Ministero. I bandi delle aree interne sono nell'ordine di 4-5 milioni di euro, per cui una cosa, bisogna fare domanda, poi il problema è riuscire a entrare nel meccanismo. E la dottoressa che ieri ci ha accolto assieme al dirigente ci ha detto che oggi, non oggi, nel 2016 sono state determinate 4 aree interne, e le 4 aree interne cumulano in termini economici 80 milioni di euro. Cioè vuol dire che mediamente sul potere gara 20 milioni di euro. Questo è un obiettivo che noi stiamo seguendo con una serie di persone, tra cui con la persona che dovrebbe seguire il discorso dei bandi, no? E per cui questo, però ne stiamo seguendo tanti, non è mica detto che poi vadano tutti a buon fine, perché poi qualcuno andrà a buon fine, qualcuno sì, qualcuno no, qualcuno vedremo. Stiamo seguendo anche un altro bando che potrebbe essere interessante per il nostro territorio, ed è un bando strategico lì, per un bando della Fondazione Carico. Ce ne sono già 3 o 4 domande, la domanda scade il 30 di giugno, ma la Fondazione Carico ha una disponibilità di 6-7 milioni di euro, già ce ne sono altre domande, la nostra potrebbe portare a casa un milione e qualcosa di euro. La tempistica, 30 giugno la domanda, la Fondazione Carico è molto veloce, nel senso che stanno facendo le valutazioni adesso delle domande dell'anno scorso, per cui non dire che la nostra domanda è presa in considerazione tra un anno. Che cosa stiamo chiedendo, che cosa vogliamo chiedere alla Fondazione Carico? Vogliamo chiedere che nel nostro territorio sia attuato un servizio di telemedicina che stiamo operando assieme ai 2 ambiti territoriali, quello della Tavassariana e quello della Bassa, hanno dato la loro disponibilità alla TS, SST, diciamo che tutti gli enti che sono sul territorio hanno dato la disponibilità per perseguire questo scopo. Perché telemedicina? Perché quello che succede in Alta Valle, che succede anche qui da noi, che sta succedendo in questi giorni, no, i medici non ci sono, ce ne sono molto pochi, la programmazione dei medici da parte di chi doveva decidere con i blocchi dei test d'ingresso, insomma, non sfornavano medici sufficienti a coprire il fabbisogno dei medici che se ne andavano via. Allora gli interventi da fare purtroppo sono solo di questo tipo. I medici sono pochi, i medici verranno aiutati in un futuro non molto lontano dall'infermiere di quartiere, dall'infermiere dei comuni, eccetera, che aiuterà il medico non perché va in giro l'infermiere a visitare, però voglio dire la Romina di turno, per fare un nome che magari conosciamo tutti, che ti cura gli appuntamenti, che se tu hai bisogno di ricette standard, perché le fai tutte le settimane, tutti i mesi, ti procura tramite il medico che deve fare tutte queste cose, insomma non serve. Abbinato a questo, se ci fosse anche un qualcosa di telemedicina, no? Che è una cosa così innovativa, potrebbe essere l'insieme di uno, due, tre fattori per cercare di sopperire, diciamo, alla mancanza dei medici. Tenete presente che solo per entrare nel dettaglio di quello che sta succedendo qui, noi abbiamo la Mara Maffei, la dottoressa che si trasferirà a Premolo e a Ponte Nossa, abbiamo il dottor Filisetti che il 7 luglio va in pensione e potremmo avere un medico nuovo che arriva e che potrebbe dico, prendere il posto del luogo della dottoressa Maffei, no? Nell'attesa che noi possiamo avere questo grosso finanziamento dal GAR per poter mettere a posto tutto il primo piano, diciamo, del nostro centro polo culturale, no? Se riusciremo ad avere il finanziamento, insomma, perché alla fine loro hanno 13 o 14 domande, hanno oggi soldi per finanziarne una e basta, però aspettano dalla regione di avere 2 milioni di euro, 1,5 milioni, la regione gli aveva promessi 4, però adesso gli dice che gliene danno 1,5 milioni, per cui 1,5 milioni devono dividerle tra quelle che sono i bandi della 7401, che è quella per il sociale, quella che abbiamo fatto noi per il nostro piano, e tra la 7501, che è quella per un discorso tipo il finanziamento che abbiamo preso per l'ISO, pista ciclabile, eccetera, volantina, per cui loro, se dovessero la regione dare 1,5 milioni, dovrebbero dividere questi importi tra questi due, 7401 e 7501. Se noi dovessimo capitare tra quelli che potrebbero essere finanziati a breve, potremmo sicuramente mettere a posto tutto il nostro piano e troveremmo spazio anche sia per l'infermiere di quartiere, il nostro non è quartiere, l'infermiere dei comuni, magari l'infermiere che gira sui 4-5 comuni, sia per quanto riguarda il discorso dell'ambulatorio dei medici. Pensavamo due ambulatori, voglio dire, est un test per dire a Bergamasca, no, che ne arrivi almeno uno, ok? Perché poi non faccio il nome dei sindaci, ma nella riunione dei sindaci è stato detto, voi da Gorno non avete problemi perché il medico potreste trasferirlo a Ponte Nostro, perché tanto sono più che 4 chilometri. Questo è quello che pensano un po'
anche al contrario, sono 4 chilometri.
Sto dicendo quello che pensano alcuni dei sindaci. Per cui la battaglia è doppia, no? La battaglia è per cercare di tenere qui il medico, perché se poi va via a portarlo indietro, no, hanno la propria officina, no? E riuscire a dare anche tutti questi servizi della infermiere di
famiglia,
prossimità, come si chiama?
Di famiglia.
Ecco. Che potrebbe essere uno che è per Gorno o per Gorno Unita o non so, perché questo è un po' il discorso. Per cui vi ho dato un'informativa per dire quelle che sono le possibilità per quanto riguarda anche i fondi europei, eccetera. Avrete letto sul giornale che un gruppo di volontari, come ci chiamiamo noi, gruppo con cui progettiamo un po' di cose, no? Comunità Montana, giovedì sera, abbiamo presentato un sogno, un progetto alla provincia di Bergamo, la presenza di parlamentari, onorevoli senatori, Camera di Commercio, Confindustria, c'erano tutti effettivamente, e un libro dei sogni dell'Antavalle per dire noi per avere la nostra valle a posto dovremmo avere 200 milioni di euro, è chiaro che fa sorridere, no, dire 200 milioni di euro, però questo gruppo di volontari ha redatto questo progetto da 200 milioni di euro, che è un progetto di idee, questo, ok? Adesso questo progetto di idee passerà alla parte operativa in comunità montana, in cui si metteranno in fila queste idee in termini di priorità. Qual è la priorità? 1, 2, 3, 4, 5, e in base alla priorità si faranno anche dei progetti che saranno progetti di massima, progetti preliminari, in modo da poter portare questi progetti sui tavoli istituzionali giusti perché possono essere finanziati. Finora abbiamo due progetti già pronti in comunità montana, uno per quanto riguarda il riordino di tutta la pista ciclabile da Ranica a Castione, voi vi sarete accorti che i punti sono chiusi, eccetera, purtroppo hanno fatto tutti i punti in legno e io mi sono trovato che quando sono arrivati i punti in legno andavano chiusi, per cui abbiamo due progetti già pronti, uno per quanto riguarda la pista ciclabile, 3 milioni e mezzo di euro, l'altro per quanto riguarda i dissesti idrogeologici, cercando di partire prima per prevenirli e non per correre dopo quando già sono successi. Dissesti idrogeologici cubano circa 7-8 milioni di euro, di cui 3 milioni quelli più urgenti. Stiamo lavorando adesso per un incontro con l'ANAS per cercare di capire per la nostra viabilità qui della strada, no? E per cercare di dare un seguito a quel progetto che c'era in comunità montana e che diceva che doveva essere fatta una strada che da Nossa, eliminando le curve della Serva, ci avvicinava verso Clusone per allacciarsi a quella tangenziale di Clusone, tangenzialina, no? Che è l'unica che è stata fatta in questi ultimi tempi con un intervento di 5-6 milioni di euro, fatta una decina di anni fa, penso, no? E per cui questo stiamo lavorando sul discorso della strada per avere un incontro con l'ANAS. Stiamo lavorando mettendo sotto parlamentari eccetera sul lavoro, prima ci dicono di andare a Roma, adesso ci hanno detto che è meglio che andiamo a Milano, prima l'ANAS Milano, poi condividiamo e poi andiamo a Roma, adesso vedremo, comunque ci stiamo muovendo da questo punto di vista. Ok, questo era lo schema che noi dobbiamo approvare, no, questa convenzione, per cui se qualcuno ha delle domande da fare su quanto ho detto, sono uscito un po' dallo schema, no, ecco, solo per darvi l'idea di che cosa vuol dire lavorare con con l'Unione Europea, ok? L'Unione Europea, ricordatevi prima della votazione, che ci sono questi fondi europei di cui parlano tutti, ci sono 8.000 qualcosa comuni italiani che sono lì con la lingua fuori ad aspettare i fondi europei, che non arriveranno tutti secondo me, ma perché verranno fatti degli interventi che sono degli interventi, diciamo, complessivi, che magari non riguardano il singolo territorio ma che possono raggruppare anche il singolo territorio. I bandi usciranno a settembre, bisognerà essere pronti a settembre per presentare i bandi. Il termine per le operazioni per i bandi che sono stati approvati sarà il 2026, no? E le uniche cose approvate qui, perché nella nostra zona, che già sono inserite in questa programmazione, sono i treni della linea da Bergamo a Ponte di Legno, no? Con treni che funzioneranno a idrogeno, no? E per cui c'è questo treno, ci sono la stazione di Bergamo con dei pullman, no? Che anche questi funzioneranno con l'idrogeno, e questi sono già inseriti all'interno del piano. Non è che sono stati proprio bravi gli amministratori del territorio, ma il treno è un treno che è proprietà delle Ferrovie Nord Milano, per cui la domanda è stata fatta dalle Ferrovie Nord Milano, Comune di Milano, Ferrovie Nord Milano, cioè, per cui hanno dietro una struttura, non è che hanno fatto i quattro comuni una domanda per poter avere finanziamenti. Questi sono già inseriti, li hanno già inseriti, perché quando leggerete sul giornale del discorso a idrogeno, che qualcuno dice che sarà il futuro anche dell'auto e che non sarà il futuro, però qui abbiamo un esperto, poi magari ci intrattiene, non sarà il futuro della batteria, ma il futuro sarà idrogeno. Non capisco niente di questa roba, per cui non ho ancora capito la differenza tra la benzina e il diesel, per cui non riesco a capire le cose dell'idrogeno. Però ecco, se questi sono i due interventi che sono previsti. Il difficile sarà riuscire a portare degli interventi sul territorio nostro. Perché? Perché magari fanno un intervento, sto inventando, io ti faccio un treno super veloce che da Roma arriva a Bergamo e ti dicono ne approfitti anche tu quando vai a Roma. Ecco, la difficoltà nostra o l'impegno nostro è quello di dire mi va bene il treno super veloce o invento qualcos'altro che non è del nostro territorio ma ne approfittiamo anche noi. Però noi se riusciamo a fare qualcosa sul territorio preferiremmo. E sono tanti gli interventi che abbiamo proposto, no? Dalla banda larga al discorso delle e-bike con dei percorsi per le montagne, eccetera, alle scuole, insomma tanti interventi, ecco. Speriamo di riuscire a portare a casa qualcosa. Comunque ci abbiamo provato e ci siamo impegnati. Punto 8.
Dobbiamo votare 7.
Dobbiamo votarlo.
Sì, l'8. Infatti io sono sì. Punto 8. Schema di convenzione per il servizio Europa d'area vasta, favorevoli, contrari, vedo che non c'è. Okay. E cittadinanza onoraria, che avevo lasciato via il foglio, allora dalla provincia di Bergamo, dall'ANCI, da tutta una serie di associazioni, sono arrivate delle indicazioni, se ha lì qualcosa che manca, sono arrivate delle indicazioni per dire sarebbe bello riuscire a dare una cittadinanza onoraria che potrebbe essere poi formalizzata a novembre quando c'è la manifestazione per noi facciamo normalmente, eccetera, no? La cittadinanza onoraria al merito ignoto perché ricorre quest'anno il, adesso ve lo dico perché non lo ricordo più, ma il 4 novembre 2021 sarà celebrato il centenario della traslazione e della solenne tumulazione del milite ignoto nel sacello dell'altare della patria. Ed è auspicabile che a quel valoroso soldato, inizialmente voluto come di nessuno e poi subito percepito come di tutti, possa essere oggi orgogliosamente attribuita la filiale di appartenenza a ogni comune d'Italia. Quello scopo è 100 anni del milite ignoto, quei 100 anni del milite ignoto, figlio di nessuno, figlio di tutti, con la cittadinanza onoraria da parte di tutti i comuni, quelli logicamente che aderiscono. Oggi noi la facciamo, però io penso che potrebbe essere uno stimolo anche per i ragazzi delle scuole, eccetera, stimolare loro per fare qualcosa, perché a novembre, alla celebrazione di questa ricorrenza che noi celebriamo ogni anno, potessero presentare magari qualche elaborato, qualche scritto, qualcosa sul discorso del milite ignoto. Ok? Per cui penso che non ci siano problemi da questo punto di vista a dire che siamo favorevoli a questo numero 9. Ora adesso abbiamo le comunicazioni del sindaco, sono tre comunicazioni. La prima, abbiamo avuto 10.000 euro per le progettazioni della Valle Rocco, per cui abbiamo anche oltre i 100.000 per realizzare l'opera, abbiamo avuto anche 10.000 per la progettazione. Abbiamo avuto per i sistemi di accumulo all'area feste 10.000 e al polo scolastico 100.000, per cui anche lì abbiamo avuto una fortuna, che dopo io ho scritto sulla velare che non è fortuna ma è impegno di tutti poi alla fine, perché la fortuna, con la fortuna ne puoi bloccare uno dopo, se non segui bene dopo la fortuna la grande. Oggi è stata qui la provincia, i due funzionari della provincia, siamo andati a Campello, entro un mese, forse anche prima per quanto riguarda l'asfalto, faranno l'asfalto di quel pezzo che manca, no? Che è da mesi che è di fermo, e dove noi abbiamo demolito i nostri uffici, metteranno una rete elettrosaldata, abbastanza grossa, lungo tutto il muro che si sta asfaltando, metteranno dei pannelli e faranno un contromuro di 20 cm in modo da tenere sul muro e in modo che quando arrivano sopra fanno il banchettone e poi mettono le barriere, diciamo, per mettere in sicurezza, ok? Poi ho parlato con loro del mettere dei cartelli, un po' di 50 all'ora, ma mi piaceva mettere anche dei cartelli disegnati per terra, in particolare per le moto che passano la domenica, perché la finestra è una velocità che è un po' incredibile. E su questo punto è una roba che, essendo centro abitato, dobbiamo pagare noi, però dobbiamo presentare tutta una dichiarazione per dire che le pitture con cui sono disegnati, dipinti questi, non siano pitture che siano scivolose, per evitare che qualcuno passi sopra con la moto, cada per terra e dica che è colpa della pittura che ha messo. Per cui quando si fa domanda bisogna presentare delle certificazioni che ti rilascia quello che farà il disegno di 50 all'ora per terra, se siamo d'accordo tutti noi non di farlo, perché tante volte io ho visto oggi a vedere sui cartelli, sono in aria, non li vedi, magari vedi di più, magari in basso, era solo un invito per dire di un po' più adagio, perché effettivamente giù dove abita il gambo Umberto, una volta uno gli è arrivato in macchina, era un cappello altrettanto, eccetera, per cui...
Una provocazione, un cartello a Monterillo dove mettiamo su tutti i morti e i feriti che provoca questa valle con le moto in questo ultimo periodo. Forse da potenziale qualità.
Bene, poi per quanto riguarda invece la zona del crocifisso, sono andato giù per chiedere se potevamo togliere questo muro verso la pista ciclabile. Questi funzionari dice sì, potete togliere il muro se volete toglierlo, però dopo dovete mettere in sicurezza la pista ciclabile dall'altra parte, perché se uno va con le strade e non passa con la pista ciclabile vi va a finire addosso. Per cui quello che prima avevano detto sì si può togliere, oggi sono un po' più dubbiosi, magari all'inizio un pezzettino sì, però tutto loro dicono che sì, te lo lasciamo togliere, però tu metti le barriere qui come hai voglia, le metti tu di legno, certificate eccetera, altrimenti li metti vicino alla pista ciclabile, tenendo presente che il grado di deformazione della barriera, se si deforma di 50 cm, vuol dire che se la pista è qui devi stare a un metro, in modo che i 50 cm di deformazione non arrivi sulla pista ciclabile, no? Questo è un po' il concetto, per cui loro dicevano forse è meglio che lasciategli il muro adesso così. Se domani mattina dovessero fare questo allargamento della strada, che era una cosa che auspicavamo tutti, sarebbe stata una cosa sicuramente interessante. Un'altra informativa che vi volevo dare per quanto riguarda un lascito testamentario della signora Guarinone, che a noi lasciava la biblioteca, eccetera, che purtroppo la fondazione bergamasca che aveva in mano questo testamento, sono 10 anni che deve decidere, però non ha ancora deciso, no? Per la verità, gli aspettava 10 anni e 10 anni non ha ancora deciso. E per la verità, leggendo anche il testamento, sembrava che ci dovessero essere forse anche dei fondi, perché la volontà della persona era un po' quella di dare una mano agli studenti del comune di Gorno, cui anche il sindaco Vittorio Guarinone l'ha legato, no? Perché per la verità però nel testamento vengono lasciati solo degli immobili dei terreni che hanno poco valore, che io ho fatto il conto di quanto dovrebbero pagare di tasse al comune e probabilmente non, il reddito di questi immobili, di questi terreni, non riesce a pagare le tasse che dovrebbe percepire il comune. Non lo so come andrà a finire, perché loro hanno ancora, mi sembra, non so, qualche giorno di tempo per decidere, però loro non hanno mai deciso. Adesso è cambiato il direttore, non ve lo so dire, il direttore era oggi l'ex direttore della Banca Popolare, no? Osvaldo Radica, che è il direttore generale della Banca Popolare di Metro. Forse lui vede le cose in un altro modo, però siamo arrivati alla fine senza poter decidere niente. Ultima notizia, gli over 60 nel comune di Gorno sono 564 e li comunica la TS o la SST, non mi ricordo chi mi ha chiamato, che ben 152 non hanno fatto il voto. dato che non dico che è giusto, che è un dato che fa riflettere, però ripeto, le due importi, 564 over 60, come mi ricordo, di questi 152 ad oggi non sono vaccinati e il periodo per gli over 60 è passato. Ora sul giornale troverete che in due date, e dovremo darne comunicazione, a Clusone gli over 60 non vaccinati potranno andare senza prenotazione, per cui adesso andremo a capire quali sono queste date e inviteremo queste persone ad andare. È chiaro che noi non abbiamo potestà, diciamo, per dire che devono andare, per cui diciamo, però l'informazione dobbiamo darla che a Clusone ci sono due giorni in cui potranno andare senza prenotazione né nulla, diciamo, e sono solo 4-5 comuni che possono andare. Sono i comuni che hanno il più alto numero in proporzione ai cittadini non vaccinati, ok? Per cui noi mi sembra che sia il 20, la dottoressa lì che mi ha chiamato mi ha detto che è il 27%, diciamo, Anna. 27?
Mi sembra
che
meno.
Notaio confermo. 27%. 27% over 60 non vaccinati. Dato che bisogna riflettere, non puoi farci i propri ragionamenti. Ok? Io ho terminato.